Ciao a tutti e benvenuti alla versione podcast dell'iniziativa Sostare con te, attraverso la quale ci ritroviamo per avere alcuni spunti di meditazione su quello che è il Vangelo della domenica successiva, in questo caso della quinta domenica di Quaresima. Iniziamo allora ascoltando il Vangelo di questa domenica. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida, di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù?» Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde. E chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua. E dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora». La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori, e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Per entrare un po' nella liturgia di questa domenica, credo non ci sia punto di partenza migliore di quella richiesta che i greci nominati all'inizio del Vangelo rivolgono a Filippo, cioè: «Signore, vogliamo vedere Gesù?» Una richiesta che ci fa quasi da specchio e invita in fondo ognuno di noi a domandarsi: io che cosa voglio quando incontro la comunità che è rappresentata nell'episodio da Filippo? Quindi, quando sto nella chiesa, cosa voglio, cosa desidero quando partecipo alla messa, quando prego? Cosa cerco quando vivo la vita all'interno della mia comunità, che sia nelle celebrazioni, che sia nelle associazioni, che sia nelle forme appunto nelle quali partecipo alla sua vita? Perché non è scontato trovare nel cuore il desiderio che anima quei greci, cioè di vedere Gesù, di conoscerlo? Il verbo greco, idein, che viene tradotto con vedere, cioè quel vogliamo vedere Gesù, indica un andare oltre le apparenze, fino a cogliere l'essenza di qualcosa. Noi solitamente arriviamo a Dio con tante altre richieste, forse meno pretese, cioè aiuti, supporti, necessità varie. Arriviamo nella comunità e ci stiamo spesso mossi da tanti altri motivi. Difficilmente chiediamo a Dio di poterlo conoscere meglio, cioè di sviluppare la conoscenza di Lui, il rapporto con Lui in una maniera quasi disinteressata, potremmo dire, o interessata proprio al rapporto e non esattamente ai benefici che ne possiamo ricavare. Questi greci, invece, fanno la richiesta più importante, la richiesta che tra l'altro permette a Gesù di fare un ulteriore passo in avanti nello svelarsi all'umanità. Dovete sapere che è da tutto il Vangelo che Gesù dice ai suoi discepoli che non è ancora arrivata la sua ora. Non si sa bene in che cosa consista, ma Gesù continua a lasciare intendere che c'è un'ora che dovrà arrivare, della quale però non è ancora il tempo. Un'ora nella quale il Figlio dell'uomo sarà pienamente rivelato. E adesso, di fronte a quella richiesta che finalmente punta all'obiettivo, Gesù afferma: è venuta l'ora. Siamo di fronte all'inizio dello svelamento del motivo per il quale Gesù ha preso carne, si è fatto uomo. Sta per cominciare ciò che svelerà il senso pieno della venuta di Gesù e in esso la strada per la salvezza, il rinnovamento dell'umanità. Allora vale la pena, come prima cosa, fermarci davanti a Gesù e capire che cosa il nostro cuore cerca in Lui. Non dobbiamo dare le risposte giuste, non dobbiamo adeguarci a ciò che riteniamo semplicemente essere corretto, ma dobbiamo fare verità, anzitutto richiamando per nome ciò che si muove nel nostro cuore. Che cosa cerchiamo allora nel nostro stare nella Chiesa? Che cosa cerchiamo nella nostra preghiera? Che cosa c'entra Gesù con tutto questo? Perché Gesù potrebbe emergere semplicemente come colui che ha il compito di esaudire le nostre richieste, una sorta di genio della lampada, un qualcuno al quale rivolgere i nostri desideri. Oppure potrebbe risultare essere un Dio che cerchiamo per vari motivi, e tra questi potrebbe starci anche il desiderio di conoscerlo, di capire come c'entra con noi e come noi c'entriamo con Lui. E in questo desiderio potrebbe a sua volta nascondersi la via che ci può portare all'incontro con lui. Vale la pena provare a fare verità. Notiamo poi un'altra cosa, prima di vedere in che cosa consista la rivelazione che Gesù fa di sé. Quei greci rivolgono la loro richiesta di vedere Gesù a Filippo, uno degli apostoli. La loro ricerca, cioè, non è una questione semplicemente privata. Cercano all'interno di una dimensione di chiesa, cercano attraverso gli strumenti e le persone che la chiesa dona loro. Per noi questo atteggiamento, ecco, non è sempre così scontato. A volte vediamo ciò che riguarda la nostra fede, la nostra ricerca, come qualcosa di semplicemente intimo e privato. Attingiamo da ciò che troviamo, ma senza esporci con qualcuno. Cerchiamo, magari, ma per conto nostro, non ci confrontiamo, non chiediamo vere e proprie indicazioni. La ricerca di fede oggi è spesso sequestrata all'interno della sfera del privato. Ma questa cosa è molto rischiosa. Rischiamo di restare solamente dentro i nostri pensieri, le nostre considerazioni, e finiamo per essere come quell'uomo che tenta di uscire dal pozzo tirandosi per i capelli. Vale la pena allora domandarci, e io con chi mi confronto per curare la mia vita di fede? C'è qualche sacerdote o qualche figura religiosa o qualche laico con esperienza nella vita spirituale con i quali mi confronto in maniera stabile? Ho dei canali di confronto aperti, stabili, sui quali poter contare e che mi portano oltre la sfera privata? Bene. Dopo aver sottolineato questa indicazione di metodo, potremmo dire che è essenziale per progredire con la vita spirituale in maniera sana, e cioè ricorrere a qualcuno con esperienza che ci aiuti all'interno anche dell'ambito ecclesiale, possiamo passare a vedere cosa effettivamente Gesù annuncia di sé, in che cosa consista l'ora di Gesù. L'ora di Gesù, il vertice della sua esistenza, è la Pasqua. E nel brano che stiamo meditando, Gesù riassume la logica di base della Pasqua nell'immagine del chicco di grano. Abbiamo sentito: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. L'analogia con ciò che di lì a poco accadrà a Gesù è chiara e lampante, ma subito ci viene detto che quella che viene esplicitata non è semplicemente la logica di Gesù. Non è qualcosa che riguarda quindi semplicemente l'esperienza del maestro, essa è la logica del cristiano, del discepolo, di colui che vuole seguire Gesù. È la logica di riferimento quindi anche per noi cristiani. Ma cosa vuol dire morire per produrre frutto? Gesù non lo spiega esattamente, ma ci indica la via per scoprirlo. Questa logica si scopre infatti quando si comincia a seguire Gesù. Afferma nel Vangelo: se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se mi seguirai, in altre parole, ti troverai a vivere ciò che io ho vissuto. Anche la logica del seme che muore per far nascere qualcosa di più grande, di fruttuoso. Ecco, una sequela autentica, allora, un autentico mettersi al seguito di Gesù implica inevitabilmente di fare i conti con la logica del chicco che muore per portare frutto. E questo perché c'è una morte che deve pian piano trovare spazio in noi per poter sprigionare vita. Una morte che ha a che fare con l'essenza del discipolato che si innesta nel suo cuore più profondo, quindi, ed è la morte a noi stessi. Serve imparare a morire a se stessi. Ma cosa vuol dire questa cosa? Morire a se stessi non significa annullarsi, dimenticarsi di chi si è, delle proprie peculiarità per cercare una sorta di apatia e di grigiore della vita che ci annulli e che renda a ognuno di noi un amorfo esecutore di ordini altrui. Ecco, morire a se stessi non è questa cosa. Morire a se stessi significa invece crescere nella consapevolezza di non conoscere la meta della propria vita. E nemmeno le rotte per raggiungerla, e di accogliere per questo al timone della nave della propria vita, assieme a noi, colui che unico ci può donare gli elementi fondamentali per navigare. E questo qualcuno è Dio. Questo è quello che Gesù esprime molte volte con delle parole che ci risuonano magari più familiari, come il fare la volontà di Dio. Gesù stesso lo dice di sé in più riprese: sono venuto non per fare la mia volontà, ma quella del Padre mio. E la volontà del Padre consiste nella salvezza nostra e di chi ci sta accanto, nel trasformare la nostra vita e quella di chi ci sta accanto attraverso la vita dello Spirito e nello Spirito, secondo le coordinate dell'amore e del dono di sé. Dio ha questa volontà fondamentale. Ma questa opera per realizzarsi necessita di discepoli che quantomeno siano disponibili a questa prima morte, quella che consiste nel lasciarsi guidare nelle strade da percorrere da Dio. Rinunciare quindi a voler possedere la strada della propria felicità e di criteri attraverso i quali raggiungerla. Lasciare che Gesù, il Figlio, divenga sempre più il modello fondamentale con il quale confrontarci per misurare l'umanizzazione della nostra vita, per stabilire quali sono i criteri per dire se la nostra vita sta riuscendo o meno, i criteri di successo, potremmo dire, della nostra vita. Allora vedete, morire a noi stessi fondamentalmente significa riconoscere che non possiamo costruirci da soli, o meglio, possiamo. Ma non verremo mai fuori secondo la verità più piena, più splendente di noi stessi. Serve riconoscere Gesù come modello di confronto da una parte, ma poi amico, scoprire quindi nel rapporto con Lui Dio Padre che ci fa dono dello Spirito Santo e che è l'unico a poter incidere elementi di umanità, dell'umanità di Gesù nei nostri cuori, nelle nostre persone. Ognuno di noi, in fondo, potremmo dire, è come una statua grezza, incompiuta, in buona parte ancora immersa nel blocco di marmo dal quale attende di essere liberata. E l'opera dell'artista è un'opera che coinvolge noi, lo Spirito e Gesù. Lo Spirito ha sotto gli occhi un modello, che è Gesù, e prende dalla sua umanità ciò che può liberare la nostra immagine e farla emergere. Nulla però avviene senza di noi. A noi il compito di contemplare Gesù assieme allo Spirito, di lasciarci suggerire da Lui ciò che di Gesù vorrebbe portare nella nostra vita, di gustare, desiderare quegli aspetti del cuore, dell'umanità di Gesù che lo Spirito ci dona di intravedere come promettenti per noi, e poi di contribuire all'opera di scultura attraverso la nostra volontà, aderendo a ciò che ci viene donato, scegliendolo. Possiamo allora domandarci: nella mia vita c'è un autentico discipolato, che non significa perfezione, ma un tentativo di seguire Gesù? In che cosa consiste il mio essere cristiano, il mio essere discepolo di Gesù? In che cosa ammiro o sento bella l'umanità di Gesù, la sua figura? Se avessi la possibilità di fare questa richiesta allo Spirito, che cosa gli chiederei di scolpire dell'umanità di Gesù, dei suoi tratti in me? Che caratteristica vorrei che fosse scolpita in me? E sono disponibile a fare entrare Dio nella cabina di comando della mia vita? Ci sono concretamente scelte e strade che intraprendo proprio a motivo della mia fede, del mio voler essere discepolo di Gesù? In queste scelte, in questo voler dire a Dio sia fatta la tua volontà, se ciò è avvenuto, respiro un rinnovamento liberante della mia umanità. Beh, queste sono le tracce, gli spunti, le domande, le riflessioni che vogliamo lasciarvi per questa domenica in preparazione anche all'Eucarestia che poi vivremo. E quindi vi salutiamo e vi auguriamo una buona riflessione, una buona meditazione e una buona vita.